Buon pomeriggio a tutti voi, io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Con me oggi ci sono Andrea Colosio in regia tecnica e Karin Condol fa il centralino, prontissima a raccogliere le vostre chiamate. Partiamo così, vi do immediatamente i numeri oggi, se volete parlare direttamente con i nostri ospiti che non vi ho ancora presentato potete digitare lo 0848030808 oppure se preferite scrivere un messaggino WhatsApp lo potete fare allo 076 321 1113. Allora, su quale argomento potete scriverci? Uno che di solito prevede che le persone si dilettino a scrivere proprio magari in internet. Sto parlando delle molestie in rete. Basta navigare appunto in internet per leggere un po' ovunque commenti inappropriati, cattivi, a volte davvero offensivi, e in alcuni casi il limite viene oltrepassato da quelli che vengono chiamati leoni da tastiera, perché si nascondono dietro allo schermo. E la domanda è: ma rimane questa la loro attività? Sono solo dietro allo schermo oppure possono essere potenzialmente pericolosi? Il problema è che tutti noi potremmo essere criticati, infastiditi, denigrati, addirittura spaventati per le nostre attività, per quello che anche noi pubblichiamo. Allora, possiamo difenderci da tutto questo? Ne parliamo oggi con i nostri due ospiti, che sono Marina Lang, è psicologa, psicoterapeuta della Polizia Cantonale Ticinese, tra l'altro responsabile del centro competenza violenza appunto della Polizia Cantonale. E poi c'è con noi anche Renato Pizzolli, capo del servizio di comunicazione, media e prevenzione della Polizia Cantonale. Benvenuto a tutti e due.
Grazie,
buongiorno.
Beh, ormai tutti, no, conosciamo questo termine, leone da tastiera. Si riferisce a quelle persone che appunto in internet e in particolare nei siti web dove c'è la relazione sociale si esprimono in modo aggressivo, ricorrendo ad offese, insulti, addirittura minacce. Nella maggior parte dei casi ne approfittano perché approfittano appunto dell'anonimato, perché si costruiscono magari un sito, non mettono il loro vero nome, non mettono la loro vera fotografia, e quindi se non ci si rivolge a dei servizi specializzati è anche difficile capire chi veramente sono. E allora noi ci chiediamo: ma chi sono questi haters, cioè questi odiatori seriali che sul web hanno trovato il loro modo di esprimersi e di passare il loro tempo? E ci chiediamo anche: ma perché lo fanno? E poi le loro vittime, come dicevamo prima, possono difendersi? Cerchiamo di trattare tutti questi punti uno alla volta. Allora chiedo proprio a Marina Lang: chi sono per voi studiosi questi haters, questi odiatori?
Diciamo che negli ultimi anni ci vengono in aiuto anche le ricerche accademiche che sono evolute su questo tema, e possiamo distinguere due grosse categorie. Potremmo anche definirle una a caldo e l'altra a freddo, per semplificare un po'. Quella a caldo raggruppa tutte quelle persone che esprimono questo odio in una forma molto spontanea, viscerale, quindi è proprio uno scarico emotivo, un passaggio all'atto che ha proprio un po' la valenza di così scaricare la frustrazione che magari la persona accumula nella vita di tutti i giorni, e agendola a una sorta di sollievo, no? E quindi di sottofondo notiamo che c'è magari una difficoltà nel modulare le emozioni, il vissuto, la rabbia. E questa, direi anche dall'esperienza che facciamo sul campo, è la categoria più importante, più numerosa. Abbiamo però anche un'altra categoria, che è quella, direi, che desta un po' più di preoccupazione, che si rifà a quelle personalità che possiamo raggruppare in quella che è cosiddetta la triade oscura della personalità, no? Che raggruppa i tratti di personalità narcisistici, psicopatici, il machiavellismo. Ecco che questa invece è una forma di espressione dell'odio che è più studiata, più sofisticata, no? Quindi va in maniera puntuale a così toccare l'altro e di sottofondo c'è una sorta anche di piacere, no? Quasi nel provocare la sofferenza dell'altro. Quindi questa è una forma che vuole assolutamente più attenzione e anche così un'analisi un po' più approfondita.
Ma queste persone si rendono conto di essere, insomma, soggetti a questo tipo di comportamento e quindi di avere questo profilo, oppure è una cosa inconscia?
Nella prima forma, quindi il soggetto un po' più a caldo, credo davvero che la stragrande maggioranza non è consapevole dell'impatto che poi genera sulla vittima, quindi della sofferenza, delle conseguenze anche a medio-lungo termine, perché poi sappiamo che genera anche a livello psicologico, ci sono degli effetti che possono diventare gravissimi. Questo lo sappiamo quando riusciamo a identificare le persone, le incontriamo. E quando le si incontra è sempre un momento interessante, perché si scopre che l'altro ha agito proprio di impulso senza rendersi conto, no? E lì si apre un interessante discorso di confronto, di consapevolezza. A volte ci è capitato anche di confronto diretto tra la vittima e la persona che aveva agito anche online.
Mi piace appunto sottolineare il fatto che siamo partiti così di botto. Magari uno pensa, ah certo, comunque minacce, offese, scritti denigratori le ricevono persone estremamente in vista, quindi personaggi pubblici, politici. Certo, queste persone sono regolarmente bersagliate, insomma, chi ha letto le notizie, proprio ieri se n'è occupato anche il Consiglio federale. Però nella vita quotidiana, pensate ai social, magari entrate sui portali di informazione, leggete una qualsiasi news e sotto i lettori hanno la possibilità di commentare. Quante volte avete letto dei commenti inappropriati, qualcosa che vi ha fatto arrabbiare, persone che prendono delle posizioni che dite ma perché scrive queste cose? Oppure io voglio fare l'esempio più semplice del mondo: siete una mamma, siete in un portale per esempio di rivendita di abitini, di occasioni per bambini, sembra un'attività proprio fresca, innocente. No? Quante volte qualcuno commenta in maniera cattiva, inappropriata, anche solamente il capo non va bene, il prezzo non c'è, potevo andare in quel negozio e facevo, critica la persona, critica la mamma, insomma ce ne sono per tutti i gusti. Non bisogna arrivare a minacce, insulti, per pensare che si può far star male una persona. Marina Lang,
assolutamente, quindi questo capita. Io stessa ho occasione appunto di leggere questi commenti che sfociano appunto fino all'insulto. C'è proprio così una mancanza di consapevolezza di quello che agisco, no? facendo tutto ciò, e questi sono tutti fattori che sono favorenti dell'ambiente mediatico, quindi in particolare anche questo aspetto della mancanza di empatia data dalla distanza fisica, no? Io quindi, non vedendo la reazione dell'altro, non avendo un confronto anche semplicemente del viso, di cosa mi sta dicendo, qual è l'emozione che suscito nell'altro col mio agire, ecco che questo favorisce una certa disinibizione, no, del soggetto, e la rete l'amplifica, perché poi cosa avviene? Che spesso il commento viene ripreso, rilanciato, amplificato, e quindi diventa anche una catena senza fili. Questi sono tutti degli effetti che impariamo a studiare e a conoscere, favoriti proprio dall'ambiente mediatico, dalla rete.
Certo, io ho parlato di leoni da tastiera perché si immagina, no, questo grande leone che si fa forte, eccetera. In inglese vengono chiamati i keyboard warriors, cioè letteralmente dicono i guerrieri da tastiera, quasi quasi fosse una guerra, una battaglia, il termine la dice lunga.
La dice lunga, molto interessante. In realtà, se noi così scaviamo un pochettino dietro a queste personalità, potremmo davvero dire che queste persone sono vittime della loro stessa paura, della loro stessa vulnerabilità, e quindi l'agito prende proprio una forma di scarico, ma dietro c'è spesso anche delle paure legate a dei contesti magari di diversità, no? Quindi si prendono di mira delle fasce o delle popolazioni, delle diversità. Quindi spesso sappiamo che in rete queste persone prendono di mira le donne piuttosto che delle persone omosessuali, piuttosto delle categorie politiche, tutto ciò che genera una paura anche della stabilità, dell'equilibrio, quindi la diversità, ecco che suscita subito l'esigenza di così poter rimettere le cose in ordine, e la modalità che è utilizzata è l'agito violento.
Io ricordo ancora una volta i nostri numeri, che sono lo 0848030808, se volete telefonare e parlare con i nostri esperti, oppure se preferite scrivere potete farlo allo 076 321 11 13. Vi è già capitato di essere criticati, offesi, che qualcuno abbia scritto appunto delle cose inappropriate nei vostri confronti? Come vi siete sentiti? Volevate reagire? Avete scritto, risposto? Avete ignorato? Avete chiesto aiuto? Come vi siete comportati? Renato Pizzolli, come si comporta la gente in generale? Sottovaluta oppure chiede aiuto?
La prima reazione di principio è il banalizzare, almeno quello che noi abbiamo visto, o relativizzare quantomeno. E se non è la vittima stessa che relativizza, è chi gli sta vicino, nel senso che si cerca di agire su la resistenza all'inizio, ma non è così grave, stiamo parlando di commenti magari a un post, stiamo parlando di insulti magari giunti tramite comunque social oppure su WhatsApp, dove si cerca di rafforzare la difesa della persona come primissimo scudo di difesa. In realtà quello che bisognerebbe fare è subito aprire il discorso a chi può dare una mano, e in questo senso la polizia, è vero che dicendo polizia sembra tanto, in realtà la polizia ha una porta sempre aperta d'entrata, che è quella con un numero di telefono dove si può poi essere accompagnati a professionisti che sanno ascoltare, non necessariamente verbalizzano, aprono inchieste, ma sanno ascoltare e danno gli strumenti per proseguire in questo percorso. Il numero di telefono mi permetto già di darlo, che è lo 0848 25 55 55. A questo numero di telefono, se si spiega, perché chiaro si sta parlando con una centrale operativa, chi è dall'altro capo, quando capisce qual è la situazione, potrà dare l'indirizzo giusto per essere presi a carico in maniera corretta.
Ecco, anche solamente magari incontrare la persona con la quale parlare, capire qual è il proprio caso, essere forse anche tranquillizzati, perché a volte ci si può spaventare, no? Noi abbiamo fatto degli esempi banali, però se pensiamo, ecco, politici vengono presi di mira, basta essere magari anche solamente nelle fila di un consiglio comunale, oppure anche a capo di un'organizzazione qualsiasi, sportiva, perché no, piuttosto che culturale, per essere il bersaglio di tantissime critiche.
Basta anche essere un poliziotto. Io faccio un esempio piuttosto banale, perché comunque i poliziotti possono essere in quanto tali bersaglio di critiche o altro, ma noi stiamo facendo un certo lavoro di sensibilizzazione, soprattutto su un tema molto polarizzante come quello dei monopattini elettrici, che avevamo discusso anche in una trasmissione proprio qui a questi microfoni, dove si spiega che non si può andare sul marciapiede, e lì o è bianco o è nero, chi è pro, chi è contro, o che ci vuole la patente, una licenza di condurre dai 14 ai 16 anni. Questo video, postato da un nostro collega che chiamiamo Poliziotto Mattia, ha conosciuto 300.000 e più visualizzazioni, e sono diventati sempre più violenti, perché ha preso una deriva di ragazzi giovani, e soprattutto nel nord Italia, che in realtà non è nemmeno necessaria la licenza di condurre per loro, sempre più violenti nei confronti non solo del poliziotto, ma del suo aspetto fisico, perché era pelato, perché tutto quello evidentemente erano rivolti alla persona, che però venivano filtrati da noi, facevano meno male che se arrivassero direttamente a me in casa mia. Però si vede una dinamica di sfogo, di odio, di persone che di per sé vivono una frustrazione, quella magari di subire un ulteriore obbligo rispetto a quello che è. Però è una dinamica estremamente, estremamente violenta, perché certi commenti sono stati cancellati perché non era possibile con quei termini tenerli sul nostro profilo.
Beh, posso immaginare anche colpiti magari quando dovete fare degli interventi, la frustrazione di essere stati magari richiamati, multati o anche solo redarguiti fa sì che poi si scarica la rabbia portando il focus altrove, no?
Quello anche senza la tastiera succede.
Beh, Marina Lang, quello di poi colpire laddove fa male è proprio un'operazione chirurgica. Parliamo di body shaming, quindi il fatto di colpire su un eventuale problema o difetto fisico sapendo che lì farà tanto male, certo. È proprio una pratica usuale.
Purtroppo questa è la pratica che ritroviamo in tutto il contesto della violenza, e quindi può essere un po' riportata a 360 gradi, dove si scende alla soggettività, no? Quindi non è più una questione dei contenuti di quello che si porta, ma si attacca alla persona, e lì ci può essere proprio un'escalation, no? Di questo attacco che può salire. Quindi l'idea è proprio di cercare di ferire il più possibile. Ferisco quando ti tocco come individuo, nella tua soggettività, nelle tue fragilità, nei lati d'ombra, no? Che ognuno di noi può avere, ed ecco che lì fa più male. E riprendo quanto diceva Renato sul fatto di accedere alla polizia. Ecco, credo davvero che una svolta anche culturale sia legata al fatto di vivere la polizia come una sorta di consulenza anche, no, specialistica. Perché all'interno appunto del corpo di polizia c'è un gruppo che opera, il gruppo prevenzione e negoziazione, con degli agenti che sono specialisti nell'ambito della gestione della minaccia. È un gruppo peraltro con il quale collaboriamo anche noi psicologi di polizia, e la cosa interessante che possiamo fare è un'analisi proprio delle situazioni, no? Quindi ad hoc, dove si approfondisce e si capisce per la situazione specifica qual è la strategia, no? E quindi come si può affrontare questa situazione, se vi è o meno una pericolosità, e quindi bisogna destare attenzione. E come giustamente anticipato, anche una sorta di coaching della vittima, che può dare delle indicazioni dalle più pratiche, quindi è come mettere dei limiti molto tecnici, a delle anche indicazioni più di cura di sé, di aiuto anche psicologico, dove indirizzarsi e come farsi aiutare con questo processo.
Immagino, Renato Pizzoli, che la gente sia ancora un pochettino restia a dire io subisco questo tipo di violenza, un po' perché ci si vergogna, un po' perché magari non si conosce appunto che ci sono anche questi gruppi d'ascolto.
È tutto un insieme che ha a che vedere con la cultura. Effettivamente quello che dicevo prima, anche quello di chiedere di resistere, di farsi forza, che è un meccanismo, per l'amor del cielo, che fa parte della nostra cultura, ma che non aiuta tanto in questi casi. Semmai è parlarne e trovare delle soluzioni assieme, crearsi un percorso che è molto più utile, o, come facciamo con le campagne di prevenzione, responsabilizzare gli autori. Cioè, anche quello che facciamo oggi con questa trasmissione, far capire che è vero che dietro ci possono essere dei meccanismi che ci portano a comportarci in un certo modo, ma comprendere anche il dolore che si causa è già un buon primo passo per ridurre magari l'intensità, se non il numero di attacchi, l'intensità di queste situazioni.
Allora, avevamo chiesto un parere ai nostri ascoltatori, ci hanno scritto un po' quali sono le loro reazioni. C'è chi dice io lascio assolutamente perdere, non replico, quindi poi magari non innesco anche questo botta e risposta. C'è chi dice io sinora ho sempre messo a posto la situazione scrivendo quello che mi offende. C'è chi ci fa degli esempi di frasi a loro volta anche un pochettino offensive, poi dicono però non mi hanno quasi mai replicato, appunto. E chi dice sì, all'inizio ho tentato di scrivere le mie ragioni, di spiegarmi, di trovare un punto con chi mi stava offendendo, però non sono mai arrivato a nulla. Stiamo parlando di molestie, di odio in rete. Lo stiamo facendo con Marina Lang, che è responsabile del centro di competenza violenza della Polizia Cantonale, e tra l'altro psicologa e psicoterapeuta, e poi con Renato Pizzolli, che è capo del servizio comunicazione media e prevenzione della Polizia Cantonale. Allora, abbiamo un'ascoltatrice che ci ha mandato lo screenshot di un post che ha ricevuto proprio in questi giorni. Lei scrive: una settimana fa ho condiviso un post con delle informazioni sulle zecche e qualcuno mi ha risposto che cavolate simili non le aveva mai sentite. Se ne è scata la discussione. Dopo una settimana ha ricevuto un post di scuse, dove chi l'aveva attaccata le dice: le devo chiedere scuse, ero completamente ignorante nell'argomento, per la mia esperienza non avevo mai sentito nulla del genere, ma oggi grazie alla sua cultura mi ha trasmesso una buona informazione, quindi la ringrazio e chiedo nuovamente scusa. Una bellissima esperienza ci ha condiviso la nostra ascoltatrice Marina Lang. Purtroppo non succede sempre così. È stato molto bello che questa persona poi magari si è documentata e addirittura è arrivata a chiedere scusa. Comunque,
assolutamente un bellissimo esempio condiviso che ci fa capire che c'è forse un momento di così scarico nel quale l'emozione ha il sopravvento e al quale fa seguito, può far seguito, un momento più razionale, dove, ecco, credo che il bel messaggio è anche il saper dire scusa, perché questo può avvenire in un secondo momento, non è mai troppo tardi, e anche un invito, no, a chi magari ha avuto dei momenti di scarico e di agito, che in un secondo momento così sente di poter recuperare quel tipo di comportamento, quindi non è mai troppo tardi.
Un altro ascoltatore ci scrive: no social, no insulti, e vivo da Dio WhatsApp solamente con le persone amiche. Anche questa è una tecnica, quindi il non esporsi. Quando invece si viene presi di mira, vale la pena sparire un po' dalla circolazione? Ci sono delle armi che si possono utilizzare, Renato Pizzolli?
A noi fa piacere rendere, diciamo, più lineare possibile il modo di difendersi o di uscire dalla linea di tiro, chiamiamo così, perché effettivamente è quello che è. Quando si è presi di mira si rischia di avere una linea di tiro. E come dicevo prima, la cosa migliore è rivolgersi a qualcuno che può prendere a carico anche questa, chiamiamola col suo nome, sofferenza, perché è quello che si vive in questi casi, e in prima battuta può proprio essere la porta d'entrata alla polizia. Poi però sarà una persona specializzata, che più che un poliziotto è un esperto all'ascolto e al mettere in rete le problematiche, perché è questo che si ha bisogno. Oppure c'è anche il poliziotto che, identificando dei reati penali, che possono essere dei crimini di incitamento all'odio, può essere minaccia, possono essere una serie di reati, e si persegue penalmente, perché anche questo, è giusto dirlo, va fatto. E se parliamo di momenti di rabbia che vengono sfogati in un certo modo, più è breve il tempo che impiego a compiere questo gesto, più è facile che lo faccio. E quindi mettere un mi piace su un commento assolutamente grave e penalmente rilevante è un attimo, basta un click, e si commette lo stesso reato e si è perseguibili penalmente per lo stesso reato anche avendo messo un mi piace.
E quindi bisogna davvero pensarci, non quattro volte, di più.
Ma perché si commette anche, o si rafforza, questo bruttissimo gesto. Quindi non è solo per non essere puniti, ma perché si sta compiendo con la stessa intensità la stessa azione.
Certo. Poi, prego,
Marina. Stavo pensando che esattamente invece al contrario si assiste a quello che è una sorta di responsabilità condivisa, soprattutto nei giovani. Leggevo su una situazione italiana dove quello che sta avvenendo è una sorta di venire in aiuto, no, della persona che viene presa come vittima, soprattutto su social, dove ci sono dei forum e diverse persone coinvolte, dove assistiamo a un intervento del gruppo che tende quasi ad espellere l'aspetto violento, no? E quindi a delinearlo e cercare di fare un po' l'unione del gruppo con una sorta di contronarrativa al discorso in una comunicazione non violenta, e quindi un'unione che cerca di davvero isolare questi comportamenti. Io lo trovo una direzione, ecco, molto interessante, che vuole una riflessione.
Certo, questo succede tra l'altro anche nei confronti di persone che non si conoscono, quindi ci si sente solidali con lei e si cerca di difenderla, tutto un po' in antitesi con invece il fenomeno del cyberbullismo, dove si colpisce proprio la persona che si conosce e il gruppo rafforza.
Esatto, sì, esattamente una sorta di contronarrativa di quel comportamento che è alla base anche del cyberbullismo.
Noi abbiamo avuto il caso di questa ascoltatrice, chiaramente era si suppone un caso isolato, no? Magari delle volte veniamo colpiti, criticati, si può anche fare spallucce. Grave diventa quando la molestia, quando veniamo davvero presi di mira con costanza, puntualmente, e questa cosa, Renato Pizzoli, può rovinarci la vita.
Sicuramente può intaccare il nostro stato di salute, può determinare i nostri comportamenti e definire, soprattutto nell'adolescenza, una esclusione da quello che è un gruppo, ed è fondamentale a quest'età fare parte di un gruppo. Quindi è veramente una situazione che tutti, anche nella scuola c'è molta attenzione su questi temi, proprio perché bisogna riuscire, laddove questo grido d'allarme non viene lanciato da chi sta vivendo il disagio, possa essere comunque percepito e preso a carico. Ma la cosa più importante, l'ideale, il mondo ideale, presupporrebbe una presa di coscienza da parte di tutti, che escludono a priori questo genere di violenze. La prevenzione cerca di fare questo sforzo, siamo oggettivamente comunque con le armi un po' spuntate se non c'è una volontà e una cultura di fondo che ci permette di farlo.
Beh, certo, responsabilizzare le persone è davvero importante, però mi chiedo se alla fine magari essere anche coscienti del fatto che si potrebbe essere puniti, seriamente trovati puniti, potrebbe anche essere un deterrente. Io so che alcuni paesi hanno già cambiato anche la loro legislazione, per esempio il Giappone ha inasprito le proprie pene, ha approvato una legge che prevede fino a un anno di prigione per gli insulti online. Tutto questo è stato chiaramente un lungo lavoro, ma a generare, insomma, il primo passo è stato un giovane wrestler professionista di 22 anni che si è suicidato dopo che ha ricevuto tanti di quei messaggi di odio sui social, e il popolo giapponese è stato particolarmente colpito da questo evento. E quindi si è mosso addirittura il governo cambiando la propria legislazione. Io so che in Svizzera, contrariamente ad altri paesi, nella vita reale, quindi non digitale, abbiamo la possibilità di essere condannati per reati contro l'onore, la calunnia e la diffamazione. È valido anche appunto per l'online?
È valido, anzi il fatto che rimane scritto aiuta anche a determinare se questo è avvenuto, e reati di discriminazione e incitamento all'odio prevedono una pena detentiva sino a 3 anni. È chiaro che questo genere di reati ha dei elementi costitutivi abbastanza restrittivi, devono essere commessi in pubblico, bisogna considerare inferiore la persona che si insulta rispetto al piano in cui ci si pone, insomma è un po' più restrittivo magari di quello che può essere un reato come la minaccia o altri reati ad essi collegati, la diffamazione, l'ingiuria.
Un ascoltatore ci scrive un messaggio lungo, il concetto è che lui si è reso conto spesso di impulso di rispondere in maniera forte, dice addirittura volgare, anche ironico, però poteva essere malinterpretato. Col tempo se n'è reso conto, anche lui ha chiesto scuse, adesso ci pensa molto di più prima di rispondere. Un percorso interessante, no? Quello fatto da questo ascoltatore.
Sì, assolutamente, di responsabilità proprio, no? anche quindi di messa in discussione, di crescita, che ci mostra come questo sviluppo è possibile partendo da una riflessione, da trasmissioni come quella odierna, quindi il riflettere insieme, il mettere in discussione il proprio comportamento e capire se ci sono dei margini per così adattare e soprattutto insegnare anche sin da bambini a modulare le emozioni, no? Quindi se io provo qualcosa anche di molto intenso, qual è la mia possibilità di esprimerlo, no? C'è un modo per esprimere questa cosa che sento, e questo inizia sin dall'infanzia con l'educazione, con l'esperienza anche a scuola, ma diciamo una possibilità che per tutta la vita abbiamo, ognuno di noi.
Certo, beh, siamo in conclusione. Se per caso qualcuno tra i nostri ascoltatori non avesse sentito tutta la puntata, a parte che si può andare sul podcast e riascoltarla, vogliamo, Renato Pizzolli, ricordare, voi avete proprio delle campagne di sensibilizzazione, ma soprattutto avete le persone pronte ad ascoltare, a consigliare, a rassicurare e qualora ci siano gli estremi anche ad agire.
Esatto, e la porta d'entrata, ricordo il numero, è lo 0848 25 55 55, se qualcuno si sente di scrivere polizia@polca.ti.ch, e il primo passo è stato fatto.
Certo, noi oggi abbiamo fatto esempi di situazioni estremamente banali che capitano a tutti, per qualcuno invece potrebbe essere qualcosa di più pesante, che fa paura, che inquieta, non si riesce a capire quale potrebbe essere l'escalation, se magari dalla tastiera si può passare a dei fatti. Nel dubbio, mi raccomando, chiamate. Io ringrazio tantissimo Marina Lang e Renato Pizzolli per essere stati con noi. Vi saluto, vi auguro buon pomeriggio, noi ci risentiamo domani.
Grazie.
Grazie.